nella Bibbia, cioè analizzata più che altro con quello che ci dice la Bibbia. In questi giorni ero amareggiato, diciamo così, perché mi sono detto: è mai possibile che una chiesa grande così, una chiesa bella così, che viene stando a sentire gli anziani di questa chiesa, viene da, diciamo, da quasi una gloria di cammino, conquiste, miracoli, cose belle che hanno raccontato? È possibile che noi non riusciamo a vivere questi momenti così belli, questi momenti così pieni della gloria di Dio? E invece viviamo momenti dove a volte c'è apatia, dove a volte sembra quasi una riunione di persone che non si conoscono. E pensiero mi andava quando Franco domenica mi ha detto, cioè mi ha detto, ci ha detto a tutti, dice: sapete, la Leda è inferma, però ha un cordless, un telefonino su accanto a lei, ma ha detto che non gli squilla mai. E io mi sono detto: ma è possibile che nessuno possa fare una cosa del genere, a parte quei pochi che nella chiesa fanno sempre tutto? E ho analizzato un attimino la chiesa per le persone che hanno un po' di bisogno. Carla, non ce l'ho con te, per favore, seduta, sto dando una predicazione, siediti per favore, non ce l'ho con te, siediti per favore, Carla, siediti per favore, Carla, siediti per favore, siediti per favore. Non ho fatto il nome di nessuno e non voglio offendere nessuno, sto parlando in generale, e quando uno predica non si interrompe. E stavo pensando anche ad altri di noi. Sto pensando alla Linda, che con una gamba in quella maniera, nessuno si è degnato di dire: ma forse ha bisogno di far pulizia alla chiesa, una chiesa che mi appartiene. Il pensiero mi è andato a Stefano, con un tendine rotto, un braccio ingessato. Chissà quanti avranno detto: pastore, sei sempre impegnato su di noi, ma hai bisogno di qualcosa? Devo farti qualcosa? E allora mi sono detto: ma che ci sto a fare qua io? Che ci sto a fare? E così questi pensieri mi amareggiavano, veramente mi hanno rattristato. Non perché sto accusando qualcuno di queste cose, perché sono anch'io sbagliato, perché io non lo nego, Stefano non l'ho mai chiamato, non sto accusando qualcuno, erano pensieri che stavano opprimendomi, molto probabilmente era il nemico che me lo stava facendo, e questi pensieri mi opprimevano. E ho detto: ma se io trovassi una chiesa, chissà, nei dintorni, più fervente, chissà se mi troverei bene. E poi mi sono detto: ma se io voglio servire il Signore e vado in una chiesa dove tutto è bello, tutto roseo, tutto funziona bene, ma che ci sto a fare? Non servo mica a nulla io. E tutto va bene, di che hanno bisogno? E mi veniva in mente Mosè, quando probabilmente anche lui ha detto: ma guarda che popolo mi è capitato per le mani, non ne posso proprio più, me ne stanno facendo quelle nere. E il Signore ha detto: allora Mosè, spostati, adesso faccio pulizia e poi ti faccio un popolo nuovo, migliore. E Mosè ha detto: no, prima di togliere loro, togli me. E questi pensieri veramente mi stavano scoraggiando, sicché ho detto a Linda, senza dire, parlare in prima persona, ho detto: che ne pensi te di quelle persone che vanno a cercare le chiese che girano meglio, che stanno meglio? Probabilmente le donne hanno più tatto di noi, hanno più senso spiccato. E mi ha detto: se il Signore ti ha messo lì, c'è un motivo, non ci sei venuto, ti ci ha messo. Questa cosa mi ha gelato, è stata una doccia fredda. E allora pregato al Signore, dico: Signore, ma cos'è che non va in me questo, in questi giorni? E sfogliavo la Bibbia alla ricerca di qualcosa che mi rivelasse qualche cosa. È stata un po' una ricerca frenetica. Poi a un certo punto il Signore mi ha messo un passo davanti che non mi ha detto certamente è tutto bello, è tutto roseo, va tutto bene, ma veramente mi ha detto le cose giuste. E il passo è la seconda epistola di Giovanni, sono 6 versetti, li leggo io. E dice così: l'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che amo in verità, e non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace siano con voi da Dio Padre, dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre in verità e amore. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Come avete udito dal principio, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto, perché camminiate in esso. Giovanni qui sta scrivendo non a una chiesa come troviamo nelle altre epistole, alla chiesa di Efeso, di Tessalonica, di Colosse, eccetera, eccetera. Qui sta parlando alla Signora. E questa lettera sembra quasi che si sdoppi, che sia due messaggi a due chiese, due tipi di chiese diverse. Perché infatti comincia dicendo l'anziano alla Signora eletta. La Signora, si sa, è la Chiesa. E la Chiesa siamo noi, i cristiani, gli eletti. Però bisogna anche dire che il Signore ha detto molti sono chiamati e pochi gli eletti. E questo non significa che molti saranno chiamati e pochi salvati. Non è questo il concetto. È che molti sono chiamati e per questo saranno salvati. Ma in questi molti alcuni sono eletti, sono chiamati a delle cose specifiche che gli altri non gli è dato di fare. Non significa che non lo possono fare, che non gli è dato di fare. Non parla alle masse, non parla di masse. Qui l'anziano sta parlando a quei pochi eletti e sta dicendo a quegli eletti che camminano secondo la verità. E poi dopo continua, apre un altro discorso e parla agli altri, perché a quegli pochi eletti dice: mi sono grandemente rallegrato, non poco, grandemente rallegrato di voi. E agli altri dice, infatti non parla di Signore eletta, ma parla di Signore e basta, e dice: e ora ti prego, Signora, qui ce l'ha con gli altri, con tutti gli altri, e ora ti prego, non come scrivendoti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio, amiamoci gli uni gli altri. Sta dicendo a tutti gli altri, a tutti quelli che non hanno sperimentato appieno l'amore di Dio, quell'amore che va al di là del, come dire, del rapporto a pelle, quando una persona dice con quello ci va più d'accordo, con quell'altro ci va meno d'accordo. Ci sono queste cose, perché no? Io ho più confidenza con alcuni fratelli e meno confidenza con alcuni fratelli. Con alcune sorelle ci scherziamo, ci prendiamo un giro, altre sorelle le tratto con rispetto, ma questo non significa che non posso vedere le sorelle, è perché non ho quella confidenza che ho con altre sorelle, ma è normale ci sia questo. E Giovanni scrive a queste chiese vi prego, è una cosa che sente dentro, ve lo chiedo per piacere, io vi prego, camminate secondo il comandamento che era dal principio. E questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Gesù disse ai suoi discepoli una volta: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, da come vi amate gli uni gli altri. Attenzione, non disse quanto vi amate gli uni gli altri, ma disse: vi riconosceranno da come vi amate gli uni gli altri. E questo come ha un significato. La gente non può vedere quanto ci amiamo, perché non può misurare dentro il mio cuore, non può misurare i miei sentimenti, però vede come io amo ognuno di voi. Quello può vedere, che lui, la gente vede come ci amiamo, da come ci rapportiamo, da come ci frequentiamo, da come ci trattiamo gli uni gli altri. Allora possiamo testimoniare Cristo nella misura di cui, di come ci amiamo? Ognuno darà sua valutazione. Qualcuno potrà dire: sì, posso testimoniare di Cristo, con i miei difetti, con i miei pregi, nella mia misura posso testimoniare di Cristo. Qualcuno che non lo può fare può dire: bene, allora mi devo rimboccare le maniche, probabilmente ho sbagliato in qualcosa. Abbiamo detto che il versetto 6 dice: e questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti che avete udito dal principio. Allora qual è questo comandamento che abbiamo udito dal principio? Sapete, questa è la seconda lettera di Giovanni, aveva già cominciato a dire qualcosa nella prima lettera. Infatti nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, versetti 5-7, dice così: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Questo è il principio. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, siamo dei bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Lui è luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, il Figlio, ci purifica da ogni peccato. Dio è luce. Tutto quello che pensiamo di Lui, in qualsiasi prospettiva lo guardiamo, Dio è luce. Dio non ha niente da nascondere. Dio non ha niente da occultare, non ha niente da buiare. Lui può stare alla luce perché Lui è puro. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo. Possiamo dire che noi possiamo stare alla luce? Sapete, qualsiasi fonte di luce ha due cose. Se io metto una mano sempre più vicina a questa lampada, il mio palmo si illuminerà sempre di più, ma il dorso no, rimarrà comunque all'ombra. E a volte noi abbiamo qualcosa da nascondere, abbiamo qualcosa che non vogliamo far vedere, abbiamo qualcosa che pensiamo che non va, che nessuno deve sapere. Ed è questo il nostro errore. Ed è proprio questo il nostro errore. Noi dobbiamo vivere alla luce, mostrandoci, senza maschere, per quelli che siamo. Nessuno è perfetto. E il Signore in tutta la Bibbia ce lo dice: il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, e non ho trovato un giusto nemmeno uno. E questo popolo pecca del continuo, e cade del continuo, è del collo duro. In varie occasioni, ma il Signore nella Bibbia dice: nessuno è perfetto. Uno solo è perfetto, però vive in gloria, e ritornerà nella sua perfezione per renderci perfetti. Sapete, l'amore di cui parla la Bibbia è un amore che non va solamente provato, perché provare amore serve a poco. Noi quando siamo fidanzati, prendiamo sempre questo esempio, no? Perché è quello, diciamo, un po' più forte. È inutile che io provo amore per la mia fidanzata, se poi non glielo dimostro. Quella prima o poi se ne va, dice, questo non mi vuole bene. L'amore è qualcosa che sì va provato, sì va vissuto, ma va maggiormente dimostrato all'altra persona. E se ci amiamo, quella persona ti ama per quello che sei, per come sei fatto, senza nascondere nulla. Sapete, io a volte ridevo tempo fa quando vedevo alcuni fratelli, pochi, che magari fuori fumavano, poi mentina in bocca ed entravano dentro, no? Cioè, ma qual è? Ma perché? Io invece c'avevo vizio, magari era un po' esagerato. Andavo dal pastore e gli facevo, Stefano, che bugia ti posso raccontare per andare a fumare una sigaretta? E lui diceva, va, fa una girata, forza. Cioè, perché lo devo nascondere? Fumo. E allora? Signore, in preghiera, il Signore mi farà maturare questa cosa e io smetterò se ho fede in Lui. E io non ho vissuto questo come qualcosa che mi opprimeva. E ho smesso. Il Signore mi ha fatto smettere. Perché nasconderci? Al capitolo 3, sempre della prima Giovanni, dal versetto 8 dice così, parlando sempre di quel comandamento, e tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e non ama il proprio fratello è nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi non ama il proprio fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non lo sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Ora, se noi viaggiamo in una via illuminata e troviamo un bivio, e c'è che portano tutte e due in qualche posto, è una strada illuminata e una è buia, specialmente la sera, e prendiamo la strada illuminata, perché noi riusciamo a vedere che quella è illuminata e quella è buio. Ma se io sono cieco, gli occhi miei sono nelle tenebre, io non guardo quale via prendo, perché qualunque via io prenderò è comunque buia, perché sono io nel buio. Allora il Signore dice, non camminate nelle tenebre, perché se avete gli occhi ottenebrati, se avete la vista tappata, non potete scegliere dove andare, non sapete dove andate. E quando non si sa dove andare, spesso si fa dei brutti incontri, si fa delle cadute, ci si trova davanti a un muro. Non conviene. Conviene avere la vista bella nitida. Allora, Signore, riprendendo sempre lo stesso discorso che questa mattina abbiamo anche cantato dell'amore, dice, voi siete da Dio, e qui parla a tutti noi, perché tutti noi siamo da Dio, perché se non fossimo da Dio non saremmo qui questa mattina. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Allora, se ci sono delle difficoltà, se ci sono dei problemi relazionali, se c'è qualcosa nel fratello che non va, sappi che anche tu probabilmente hai qualcosa che non va, anche io ho qualcosa che non va, ma chi è con noi ha vinto quello che è nel mondo. Ma se noi camminiamo con il Signore, allora possiamo vedere il fratello in un'altra ottica. Una volta Franco disse, bisognerebbe non guardare al facile, cioè ai difetti del fratello, bisognerebbe analizzarlo e cercare tutti i pregi del fratello e farli emergere. Ed è una cosa giusta, sapete. Io in questo momento, in questi giorni che queste idee così brutte mi sono venute in mente, ho cercato di analizzare queste cose qui. Logicamente di quelli che un po' frequento, di quelli che conosco. E devo dire che sono venute fuori tante cose belle. Tante cose belle. Io non voglio fare nomi perché magari lasciano uno sì e uno no. Però ho analizzato molte sorelle e molti fratelli, cercando di tirar fuori da loro quello che è buono, quello che è bello. E devo dire che quello che è buono, anche se in proporzione alle mie idee è meno di quello che è poco buono, però è molto più forte, è molto più attraente. Vedere il fratello, vedere la sorella in quella luce è qualcosa che da, veramente da sperimentare. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato un intendimento affinché conosciamo colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Che ci dia intendimento allora il Signore, che quando ci vengono questi pensieri non siate oppressi come sono stato io, che li scacciate, abbiate più forza di quello che ho avuto io. E così la gioia, la pace, la serenità del Signore possa veramente riempirvi. Dimostrare l'amore. Dio ha dimostrato amore. Lo dice Lui stesso, Gesù, in Giovanni 3,16. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo genito figliolo. Una dimostrazione più grande di questa chi la potrebbe dare? Dio ha dimostrato che ci ama. Noi dobbiamo fare altrettanto. Ha detto: io vi ho tracciato una via, camminate per essa. Mettersi su una via giusta e stare fermi è inutile. Mettersi se ti piace il mare, se metti sull'autostrada alla 11, entri al casello e stai lì, fai poco. Gesù dice: io sono la via, camminate per essa. Bisogna camminare per la via che il Signore Gesù ci ha tracciato, ce l'ha tracciata attraverso la sua parola, con i suoi insegnamenti, le sue promesse, i suoi incoraggiamenti. E allora, invece di rattristarmi, ho ringraziato il Signore perché Dio ci ha dato intendimento, è scritto. Io ho riletto questo passo e mi ha colpito l'ottimismo di questo apostolo che era, probabilmente già era in, come dire, già segregato nell'isola di Patmos. E invece di vedere tutto il contorno di questa chiesa che probabilmente non andava, e vediamo che a Corinto c'erano dei problemi, e c'erano problemi un po' in tutte le chiese, ma questo Giovanni che cosa dice? Io mi rallegro per quei pochi, io mi sono grandemente rallegrato, dice Giovanni. Giovanni voleva guardare le cose buone, voleva vedere soltanto la cosa bella della Chiesa di Cristo. Tutto il resto non conta. E d'altra parte anche lo stesso insegnamento ce lo dà nella parola Paolo. Dice: quando parlate, quando leggete, ritenete il bene, il resto lasciatelo andare. E Giovanni fa lo stesso con i suoi fratelli e con le sue sorelle. Io mi rallegro grandemente per quei pochi che ho visto che camminano secondo la volontà di Dio. E allora mi voglio grandemente rallegrare anch'io. E mi sono grandemente rallegrato quando ho analizzato le cose belle, le cose buone che sta facendo la Chiesa. Per tutte le persone che si offrono, Ora non volevo dirlo, ma tanto non c'è, bisognerebbe fare la rovescia, dirlo quando ci sono, ma invece non c'è, lo posso dire. Mentre pensavo a questa cosa, pensavo alla Luciana. La Luciana è una persona che è un po' zittona, no? Sta un po' lì tranquilla, però è una persona che quando noi abbiamo finito il culto e ce ne andiamo, la Luciana è lì che conta tutti i soldi e deve dividere le offerte, e deve dividere quelle di Compassion, e deve dividere quello del Protempio, e poi deve andare a casa, e deve riempire tutte le entrate sul registro, e poi le uscite se si fa un'evangelizzazione, e poi c'è da pagare le tasse, e poi va in banca perché c'è da pagare l'acqua, e poi c'è il gas, e poi c'è il riscaldamento, e poi di qui, e poi registra un'altra volta. Cioè, questo c'è da fare, e sono anni che lo fa, e lo fa in modo silenzioso. Allora mi sono detto, scusate il tema, Giancarlo, mi sembri un po' stupido. Tu valuti le persone per quello che vedi, non per quello che fanno, perché tu non lo sai queste persone cosa stanno facendo. Per questo ho detto prima non voglio accusare, perché tu non lo sai mentre sei al lavoro se la sorella X, se il fratello X, no, non si chiamano uguale, Y, mettiamolo, vanno dalla sorella, vanno a confortare il fratello, vanno a trovare quello all'ospedale, vanno a fare la spesa, vanno a pulire casa, telefonano, o se non telefonano, telefonano un'altra per sentire come stanno. Tutte queste cose te non le puoi valutare, tu non sei il Signore, non le puoi vedere e non puoi giudicare. Sicché rallegrati delle cose buone che vedi, quelle che non vedi, pensa per te. Questa sì è un'accusa che mi faccio a me stesso. Pensa soltanto per te, a camminare bene nella verità che ti ha tracciato il Signore. E se puoi, come Paolo dice a Timoteo, sii di testimonianza, dimostralo questo amore. Allora, quello che stamattina voglio dire è che un po', diciamo, per fede, Dio voglia che sia invece una profezia, vorrei poter dire mi sono grandemente rallegrato per tutti noi. E mi piacerebbe quando succede qualcosa di bello, qualcosa che una sorella dicesse mi è venuto a trovare il fratello Tizio, ho passato un momento bellissimo, è venuta la sorella a farmi questo in casa, per me è stata una gioia. Sapete, sono piccole testimonianze che però fanno bene e magari spronano quelli che non hanno avuto il coraggio di farlo, non che non lo hanno voluto fare, probabilmente non hanno il coraggio di farlo perché magari non vi conoscono, non hanno confidenza, però fanno bene perché fanno sapere alla Chiesa che c'è amore, quell'amore per cui è morto Cristo, e Cristo non è morto in vano, è morto per un motivo ben preciso. Dio è amore e chi vive in Dio dà amore. E se crediamo di avere qualcosa che non va, non vi fate opprimere da queste idee. Tutti abbiamo qualcosa che non va, tutti sbagliamo, tutti siamo imperfetti. Bisogna accettarci per quello che siamo. Sapete, l'amore, di scritto in una parola, l'amore scaccia via la paura. Se tu ami, sappi che puoi essere amato, e allora scaccia via questa paura. Io vi accetto per quello che siete, spero mi accettiate per quello che siamo. Non facciamoci mettere in testa le idee del diavolo, perché noi siamo così come siamo e io non trovo nessun problema a mostrarmi per quello che sono e accettare l'altro per quello che è. Gesù non ha avuto nessun problema e ci ha accettati per quelli che siamo, ed è morto per quelli che siamo ed è risuscitato per quello che siamo e sta preparandoci un luogo, ha detto, e lui ce lo prepara per bene, ce lo prepara a misura. Sapete perché? Perché lui sa come siamo. Allora, i nostri difetti ce l'abbiamo, i nostri pregi valutiamoli, perché ognuno di noi ha dei pregi, tutti, indistintamente, tutti di noi hanno dei pregi, e se Dio non guarda i miei difetti, chi sono io da non fare altrettanto? Se Gesù ha perdonato tutti i miei errori, perché non devo fare uguale? Sono più grande di lui? Se Cristo è morto per un essere come me, ho forse qualche pretesa su qualcuno io? Posso avere qualche pretesa su qualcuno? Vi voglio lasciare con un versetto, sempre della seconda epistola di Giovanni, il numero 3. Grazia, misericordia, pace siano con voi da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità e amore. Che il Signore ci benedica, che il Signore mi perdoni, soprattutto me, per aver valutato male la Chiesa, i miei fratelli, le mie sorelle, ma soprattutto aver valutato male Lui, perché giustamente, come mi ha detto la mia moglie, se ti ha messo qui il Signore, c'è un motivo. E io forse mi sono voluto fare più grande di Lui, ho voluto misurare con un metro che non è il suo. Allora, che il Signore mi perdoni. E se ho ferito qualcheduno, perdonatemi. Non era questa l'intenzione. Era soltanto un raccontarvi quello che io avevo nella mente, quello che avevo nel cuore, un avvilimento. Ma c'è anche che, raccontandovi questo, e forse patendo in questi giorni questi sentimenti, il Signore mi ha fatto vedere una cosa che non avevo valutato: i pregi, la grandezza, quello che il Signore può fare in ognuno di noi e con tutti noi insieme. Amen.